The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Buongiorno cari amici della Tecnopillola, io sono Alex Racuglia e questa è ovviamente Tecnopills, una programmazione, iniziamo benissimo, una trasmissione, un programma, cioè una programmazione del network Runtime Radio, la radio geek di tutti noi, punto esclamativo, punto di domanda, aperte le virgolette, aperta la parentesi graffa e anche aperta la porta, via! Tecnopills, flusso di coscienza digitale, per colpa, dai, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi, ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi. Allora, la puntata di oggi è una puntata particolare, ma io sono molto contento che sia una puntata particolare perché ho ricevuto una richiesta da uno dei nostri teleascoltatori che adesso vi dico. Il buon Rolenzio mi ha scritto sul gruppo Telegram, telegram.me/tecnopillsriot, ciò. Ciao Alex, ho ascoltato varie puntate dove parli dello sviluppo delle tue app. Ci sono delle puntate dove parli dell'approccio in generale alla programmazione. Come buttare giù idee e da che parte iniziare nello sviluppo del software? Ovviamente questa è una domanda di quelle da 100 milioni di dollari e naturalmente non avendo visto nemmeno un centesimo di questi 100 milioni potrei anche dire che ne so. Per cui adesso voglio raccontarvi come nasce una mia app tendenzialmente. Così, però sono la persona meno titolata al mondo a parlare di programmazione perché sono un programmatore compulsivo e non dovrei fare così. Però diciamo che voglio raccontarvi qual è il mio percorso, poi se va bene o non va bene lo deciderà il mercato, lo decideranno i posteri. Allora, tutte le app che ho scritto, tranne un paio, sono nate da mie esigenze particolari. Spesso e volentieri mi capita di fare delle cose, sempre nello stesso modo, e mi dico che rottura di palle fare sempre le stesse cose nello stesso modo, e non c'è un modo per automatizzare tutto quanto. Per due motivi. Il motivo numero uno è che così evito di fare la stessa cosa continuamente. E il motivo numero due, che è la cosa principale per me, è che io quando faccio le cose più di una volta, la seconda volta ci presto poca attenzione, dalla terza in poi me ne sbatto altamente le palle. E questo comporta alla fine un sacco di distrazioni, perché se tu devi seguire una certa procedura per fare delle cose e tu non la segui, perché sei stronzo come me, finisce che cerchi di andare a memoria e poi ogni tanto ti dimentichi qualcosa e non ti accorgi di essertene dimenticato finché non vedi il risultato finale. Per cui per me l'automazione non è tanto evitare di fare la stessa cosa sempre, è anche quello, ma è una volta che l'ho fatta e sono sicuro che è giusta, sarà sempre giusta e non dovrò più preoccuparmi perché sono una persona distratta e una persona che non ci vuole di fare un cazzo, mettiamola così. Questo è l'incipit di quasi tutte le cose che io faccio. Poi in alcuni casi mi viene in mente, è difficile pensare a un momento in cui mi viene in mente qualcosa, però spesso volentieri capita, soprattutto negli ultimi tempi, quando sono spesso in automobile, quando ho diverso tempo per pensare alle cose e ho diverse cose da fare, che io cerco di prepararmi mentalmente, perché magari sono spaventato, sono in ansia, se devo fare un lavoro che io reputo essere piuttosto grosso, piuttosto complesso, e sono in ansia perché ho paura di non fare in tempo, ho paura di dimenticarmi qualcosa, cosa che sicuramente farò perché, come vi ho già detto, sono un distrattore, passo questi momenti in cui non posso effettivamente lavorare a prepararmi mentalmente dicendo: ok Alex, adesso devi fare questo, devi fare quest'altro, devi fare quest'altro, stai attento a sta roba qui, ce le dico a me stesso, poi dopo non seguo i miei stessi consigli, però diciamo che inizialmente ci provo. E proprio in questi momenti mi dico che mi vengono in mente delle idee, nel senso che mi dico: cacchio, sarebbe bello se ci fosse un'app che fa sta roba qui, così sono sicuro che non la sbaglio. Tutto di solito nasce da lì. Molto spesso recentemente vi ho raccontato poi le mie idee di app, anche idee di app che probabilmente non farò mai, perché non ho tempo e perché devo anche un po' concentrare le energie. Ci provo, però la mia idea, nel senso che dico, cioè ci vorrebbe un'app che fa sta roba qui in qualche modo. E allora a questo punto inizio a pensare come potrebbe essere quest'app, quale potrebbe essere A, l'interfaccia, cioè come interagire, come far sì che questa roba possa essere utilizzata ed utilizzabile, e poi di contro anche l'algoritmo sottostante. Spesso e volentieri in questi momenti di raccoglimento di pensiero, magari anche quando sono in bicicletta, finisce che metto insieme delle cose che ho visto, che ho letto, dei tutorial che ho seguito, delle news, eccetera eccetera eccetera. L'anno scorso, quando ho pensato a PowerSize, l'ho pensata perché in quel periodo stavo vedendo un sacco di video di spiegazioni da parte di Apple su come funzionano i meccanismi di intelligenza artificiale. E lì la cosa interessante è che l'idea originale di PowerSize non era quella di ridimensionare le fotografie, ma di fare i video. Questo perché mi è capitato di realizzare dei video. In quel periodo era il marzo-aprile dell'anno scorso, eravamo in lockdown, eravamo pesantemente in lockdown, e allora l'associazione di sommelier di cui mia moglie fa parte ha iniziato a realizzare dei contenuti online, dei webinar, in modo da tenere attaccata la gente, così per fare quella divulgazione di enologia in maniera molto, molto delicata, anche molto carina, molto simpatica, che però potesse essere seguita a casa. Vi ricordo che allora, marzo-aprile, lo sapete meglio di me, eravamo inchiodati a casa e non si poteva uscire se per niente al mondo, cioè lì dovevamo stare. Cioè, in confronto le zone gialle e arancione di oggi sono grasso che cola, lì proprio non potevamo fare niente, neanche lavorare per certi versi. E allora appunto facevamo questi eventi, e spesso e volentieri questi eventi avevano dei video di presentazione, per cui il relatore in questione, il relatore in carica, magari doveva fare una masterclass, doveva fare una serata in cui parlava dello champagne, e allora magari diciamo fai un video, così lo mettiamo sui vari canali social, in modo da presentarti. E naturalmente, dato che se lo faceva col cellulare, se lo faceva in verticale, e dato che se lo faceva in verticale, questa cosa qua andava anche bene su Instagram, andava relativamente molto meno bene nel caso in cui si dovesse fare qualcosa su Facebook, perché magari volevi fare una presentazione in orizzontale. Allora mi capitava sempre di ritagliare a mano questi video, e mi sono detto: cacchio, ma che palle ritagliare questi video, non c'è un modo stronzo per farlo in automatico? Poi ovviamente questa cosa qua era rimasta lì nella mia testa e via, portavo fuori il cane a passeggiare, pensavo a questo e a mille altre cose. Nel frattempo ho visto dei video da parte di Apple che si occupavano delle image saliency, ovvero sia di identificare le aree di immagine che sono più interessanti per lo spettatore attraverso algoritmi di intelligenza artificiale che fanno uso di un sacco di ricerca, per cui avevo questa informazione. E a un certo punto, per qualche motivo, due sinapsi, invece di essere ubriache come al solito, hanno deciso: oh, cazzo c'hai, guardiamoci in giro. Hanno fatto contatto e mi sono detto: figata, per tagliare il video posso usare questo sistema. E allora lì, cioè, nel senso, dal punto di vista teorico avevo tutti gli strumenti in mano per fare questa cosa, però poi c'è, cioè, un conto era dover pensare di svilupparla, l'applicazione. Cioè, ho iniziato a lavorarci, e infatti il primo prototipo di PowerSize funzionava con i video, e poi ho cercato di scomporre il problema in cose più semplici. Cioè, come si fa a ritagliare un video? Soluzione più semplice: ritagliamo il singolo fotogramma. Come si fa a ritagliare un singolo fotogramma? Bisogna prima prendere il fotogramma da un filmato, poi scoprire dove andare a tagliarlo, e poi tagliarlo e poi salvarlo ancora una volta. Ok? Allora cerca documentazione, impara cose, cioè passando un sacco di tempo cercare di imparare come si estrapolano i fotogrammi da un filmato, e soprattutto come farlo in maniera molto pesante, perché se un filmato dura 10 secondi a 30 fotogrammi al secondo, sono 300 fotogrammi, facciamole 300 volte. Poi passiamo alla parte delle image saliency, quella è stata forse la cosa più facile, nel senso capire qual è l'area dell'immagine più rilevante, perché il codice era abbastanza disponibile da parte di Apple, allora vabbè, mi sono studiato quello. Poi, una volta che hai capito dove sta l'immagine, capire come ritagliarla è un altro paio di maniche, perché hai diverse risoluzioni in ingresso, diverse risoluzioni in uscita, verticale su orizzontale, orizzontale su verticale, quadrato, eccetera eccetera eccetera, per cui ho dovuto fare un po' di esperimenti. E nel frattempo ne ho parlato con alcuni amici di questa cosa, e loro hanno detto: cacchio, che figata, interessante, potresti, sarebbe interessante anche per le fotografie. Mi sono detto, ma sai che c'è? Prima di fare quella del video, facciamo quella delle foto. E ho avuto molto culo, perché se l'avessi fatto per il video, qualche mese dopo Apple avrebbe presentato la stessa feature su in Final Cut, per cui via. Un'altra idea che mi era venuta è perché quando hanno presentato la versione precedente di Premiere, Premiere aveva questa feature. E per cui mi sono detto, che sarebbe una cosa carina per poter fare le video che si adattano, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, tutte queste cose messe insieme erano lì che ballavano la samba nel mio cervello. Ogni tanto una di queste si svegliava, diceva, faceva connessione con le altre. Però una volta avuto l'idea sulla parte della fotografia, mi sono detto, facciamo l'app solo per le fotografie, probabilmente un'app che potrebbe avere senso, anzi più senso su mobile, facciamola. Ma visto che sono uno che sul mobile ha un sacco di remore, perché non è che sia un grande programmatore mobile, facciamo la prima fissa, tanto gli algoritmi sono gli stessi, le chiamate sono le stesse, eccetera eccetera eccetera. Nel realizzare questa applicazione, poi mi sono, visto che devo lavorare tantissimo con le immagini, mi sono scritto un framework e un tipo di immagine differente che praticamente arrappasse in un unico contenitore tutte le feature relative alle immagini, e in modo tale da avere un'unica interfaccia di accesso. Infatti, invece di chiamarle image, l'ho chiamata UM image, cioè che potesse darmi la possibilità di lavorare con le immagini e di avere le stesse chiamate sia su iOS che su macOS, per cui le chiamate sono le stesse, poi internamente si occupa lui di gestire questa cosa, con anche un sacco di controlli di correttezza, di giustezza e di performance, perché su iOS le cose sono abbastanza semplici, perché iOS è un sistema operativo relativamente recente, diciamo che ha 10 anni. macOS in realtà nasce da OS X, che è nato da Next Step, per cui diciamo che sono circa 30 anni che esiste macOS, per cui ci sono un sacco di cose che sono un po' farraginose, un po' macchinose, e un sacco di cose che si possono fare in tanti modi diversi, alcune che sono ottimizzate, alcune no. E dato che i programmatori Mac nel mondo sono una frazione veramente piccola rispetto al totale dei programmatori Apple, scoprire come si fanno le cose decentemente su Mac è difficile, anche perché si trova del codice vecchio, codice in Objective-C, eccetera eccetera eccetera. Una volta che ho iniziato a lavorare, a mettere le basi su di questa cosa, mi sono detto, già che ci siamo, aggiungiamo la possibilità di avere anche altri punti di interesse. Allora ho cercato di individuare le facce, sempre questo attraverso l'intelligenza artificiale, di utilizzare tanti algoritmi messi insieme per capire qual è il baricentro dell'immagine, non ultimo l'identificazione del volto, degli occhi, della bocca, in modo tale da dare ancora più peso al baricentro dell'immagine. E poi ho messo anche la possibilità di identificare se ci sono animali domestici, tra cani o gatti, perché in questo caso ho altri baricentri dell'immagine. Insomma, tutte queste cose messe insieme, intanto nel frattempo stavo iniziando a lavorare sull'interfaccia utente. L'interfaccia utente per me è sempre un casino, non sono veramente granché bravo a fare l'interfaccia utente, me lo dice spesso anche Giuseppe Pugliese, anche se dice che sto migliorando. Beh, inizialmente me la sono disegnata su carta, pensando, se io dovessi fare sta roba qua, quale potrebbe essere il sistema meno stronzo, meno stupido di farlo? Per cui io spesso e volentieri mi metto lì con carta e penna e cerco di capire.
Ti trovi in un rallentamento di 6 minuti, ti trovi ancora sul percorso migliore.
Per cui io cerco di capire qual è la soluzione meno stupida. Spesso e volentieri le mie interfacce sono tali per cui bisogna trascinare degli oggetti, in questo caso dei file immagine, da qualche parte e poi avere l'uscita. Tendenzialmente io metto le cose iniziali all'inizio, cioè in alto a sinistra, e poi man mano tutti i pulsanti, le elaborazioni in centro, e il pulsante di esportazione in basso a destra. Questo è un po' il percorso che io seguo. E poi inizio pian pianino a riempire queste interfacce, cercando di scomporre anche le interfacce in maniera molto più semplificata. Cioè, se una schermata è divisa in 5 parti, come quella di PowerSize, sviluppo singolarmente ognuna di queste parti come se fosse una schermata a sé, e poi dopo le combino insieme. Se una schermata dentro una lista, sviluppo ogni singolo elemento di questa lista come una schermata a sé. Questo rende l'interfaccia un po' meno navigabile quando si fa la creazione, ma è molto più snella ed efficiente da gestire quando poi si aggiungono un sacco di cose a questa interfaccia. E poi arriva tutta la parte di prove di utilizzo, che sarebbe una sorta di alpha testing e beta testing, cosa che però riesco a fare relativamente poco. Sì, io ho i miei beta tester che funzionano abbastanza bene su Poduser, perché è un'applicazione che usano e che vogliono usare. Su altre applicazioni, come potrebbe essere appunto PowerSize o tutte le altre applicazioni che faccio per Final Cut, a parte FCP Diet, che il buon Davide Gatti usa giorno e notte, perché lui ha ormai terabyte e terabyte di materiali girati in un'unica
libreria, cosa che secondo me è più che folle, è completamente, è un po' come mettere qualsiasi cosa in un'unica scatola. Se questa scatola si rompe perdi tutto. Io non lo farei, però vabbè, ognuno ha le sue voglie. Ecco, tendenzialmente mi faccio il debug da solo e a un certo punto poi devo il vero debug è quando inizio a vendere queste app, che scopro che appunto la gente le usa in tutti i modi più uno. Devo dire che spesso e volentieri i miei prototipi sono pronti in tempi relativamente brevi, relativamente veloci. E la parte di debug, soprattutto su macOS, è dedicata al fatto che molto spesso le cose non funzionano come dovrebbero, o non sembra che funzionino come dovrebbero. Per cui bisogna veramente inventarsi, capire perché le cose non funzionano. Forse se fossi un programmatore meno compulsivo sarei un pochettino più ordinato, però devo dire che così facendo risulto essere piuttosto veloce. Ho anche una sorta di piccolo difetto di fabbrica. Io cerco sempre di generalizzare un pochettino, per cui se in un'interfaccia devo mettere un qualcosa che fa qualcosa, magari cerco di generalizzare un po' e di non farla customizzata proprio esattamente per quel caso, ma cerco di generalizzare un attimo in modo tale che poi a posteriori posso riutilizzare il tutto. Cosa che comunque faccio sempre, cioè ogni volta che faccio un'app come l'ultima FCP VideoTag o BatchBuddy AE, ho inventato delle cose che effettivamente, con magari perdendo 2-3 ore o una giornata, mi avvantaggiano dopo, perché poi mi rimettono anche al riparo da altri errori, perché tutto è molto più schematico, tutto è molto più pulito e ordinato. MacOS è un sistema veramente ricco, ti permette di fare veramente la qualsiasi. iOS è relativamente limitato, però dato che è limitato è anche difficile fare cose sbagliate. Cioè, le cose si fanno essenzialmente in un modo solo. Apple sta correndo giustamente ai ripari con Swift UI, però io per motivi di compatibilità, per il fatto che ancora non è maturo al 100% per tutto quello che voglio fare, ho deciso di rimanere ancora sulle vecchie versioni dell'interfaccia per altri 6 mesi circa, e di conseguenza devo arginare tutte le cose che si possono fare e mettermi in dei binari. Spesso e volentieri evito di mettermi in dei binari troppo stretti, perché dico no, ma poi magari se ho bisogno di qualcos'altro, poi in realtà mi dico ma che cacchio, cioè se le cose le faccio sempre nello stesso modo, vediamo di metterci dei paletti che però mi consentono a questo punto di generalizzare, il che sembra ridicolo, però diciamo che restringo un problema molto grande a una serie di problemi relativamente più piccoli, per cui ho molte meno possibilità, però ognuna di queste possibilità è abbastanza generalizzata da potermi permettere di fare tante cose differenti. Probabilmente in questo non sono stato molto chiaro, però mi spiace cercherò di chiarificare, sì, come il burro raccuglia, cercherò di chiarire un pochettino man mano che spiegherò le cose. Non che abbia molto altro da dire oggi, però se a valle di questa puntata arriva una richiesta di sì, però potresti farmi eccetera eccetera eccetera, io ben contento approfondirò.
Consigli per gli acquisti.
The future is a hefty responsibility, and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Piccola aggiunta rispetto a quello che ho detto ieri, perché sì, ieri l'ho registrato di sera, stamattina è mattina. Intanto che io lavoro all'app e che la inizio a usare nel mio flusso di lavoro, essenzialmente cerco di individuare, non è che questa cosa la faccia proprio in maniera conscia, più che altro a volte quando sviluppo un'interfaccia mi rendo conto di aver aggiunto troppi pulsanti, troppe feature, e a volte penso che un utente novizio possa dire sì, però così è complicato, non so dove mettere le mani. E allora cerco di andare a semplificare, magari se ho 2 o 3 pulsanti che non sono proprio i pulsanti principali dell'applicazione, li racchiudo in un unico pulsante che poi fa apparire un menu a tendina, per dire. Oppure proprio alcune cose le tolgo del tutto. Per esempio, quando inizio a sviluppare un'applicazione metto sempre un pulsante preferenze nella schermata principale, in modo che uno col mouse direttamente ci clicca, cioè non uno col mouse, io col mouse ci clicco sopra e vedo subito le preferenze. Però alla fine è un pulsante in più che può rompere anche le scatole nell'applicazione, per cui spesso e volentieri dopo un po' lo tolgo, lo lascio soltanto nel menu preferenze, che è anche accessibile, sì. A cui si accede con la combinazione di tasti comando virgola su Mac, è proprio una convenzione, tranne un singolo programma programma che usa comando e punto e virgola, che mi chiedo: ma perché? Perché non c'ho coerenza? Cioè, questa cosa che alcune applicazioni vogliono fare l'override, e per cui ci sono 500 applicazioni nel mondo che fanno tutte le cose nello stesso modo. La tua applicazione, Adobe, sto parlando di te, la fa in maniera differente, e tu devi ricordarti, quando usi roba di Adobe, tipo Illustrator, che deve avere un'altra combinazione di tasti, oppure proprio la combinazione non funziona. Vabbè, quando si parla di cinema, si dice che la vera arte del narratore cinematografico è quella di andare a togliere e non andare ad aggiungere. Cioè, più riesci a togliere e mantenere la fruibilità di un racconto, e più sicuramente questo racconto è efficace, efficiente, perché dai meno informazioni possibili, dai meno strade possibili da percorrere agli spettatori. Ecco, io credo che lo stesso valga per le applicazioni. Io devo essere sincero, sono nato negli anni 70 e ho iniziato a usare il computer nei primi anni 80, e l'ho usato per tutta la mia vita, tutti i computer, per cui ho vissuto un'era in cui l'interfaccia di interazione con il computer era digitare dei comandi da tastiera in Basic. Poi ho vissuto le prime finestre che non erano gestite dal sistema operativo, ma ogni programma si inventava il suo modo di avere delle finestre. Poi ho vissuto l'era dei primi sistemi operativi con le finestre, che però ereditavano da questa esperienza. Ora, pensate adesso l'interfaccia di Microsoft Word. Adesso non so quanti di voi lo usano, io lo uso ogni tanto, non mi piace, ma lo uso. Pensate com'è l'interfaccia di Microsoft Word adesso e com'era 10 anni fa. Cioè, comunque ci sono una vagonata di comande, una vagonata di opzioni, mille cose, talmente tante che in Word adesso non c'è più solo una barrona di menu, ma ci sono tante barre di menu a seconda di quello che vuoi fare. Vuoi fare una tabella, c'è una barra di menu con tutte le opzioni, vuoi editare il testo, c'è quello, eccetera eccetera eccetera. Ecco, io sono nato e cresciuto così, col fatto di dare la possibilità all'utente, cioè a me, di avere tutto disponibile con un singolo colpo di mouse. Però è anche vero che siamo nel 2021, per cui siamo nel boom dei figli dei boomer, cioè i bimbi minchia millennials, che sono nati invece con l'interazione con il telefono cellulare. Il telefono cellulare è grande, adesso è grande un po' di più, però quando è nato era piccolino. Cioè, pensate a quanto era grosso l'iPhone 2 o il primissimo Android che avete avuto. Cioè, erano veramente minuscoli le cose a schermo. E in più, dato che si doveva toccare col dito, i pulsanti devono essere abbastanza grossi. Per cui le interfacce delle app sono nate per essere molto semplici, anche perché le app dovevano essere nate per essere molto semplici, dato che non c'era un mercato che funzionava, o si poteva comprare a 99 centesimi, o ancora meglio, era gratis. Per cui le app erano cose semplici che facevano pochissime cose, al massimo una cosa alla volta, e di conseguenza le interfacce erano semplici. L'effetto finale è che oggi, anche non ingiustamente, devo essere sincero, le interfacce delle applicazioni devono essere semplici, devono essere lineari, e questo significa nascondere la complessità. Spesso e volentieri bisogna fare in modo che se le applicazioni fanno delle cose complesse, bisogna trovare il modo di dare dei valori di default che sono sensati per tutti, e poi dare l'opportunità, l'occasione a chi vuole di interagire con le applicazioni di settare questi parametri. Però diciamo che out of the box, direttamente quando tu apri l'applicazione per la prima volta, deve già funzionare al primo colpo. E se non funziona al primo colpo perché prima devi fare qualcosa, è una cosa veramente complicata. Molto spesso io ricevo delle lamentele, delle richieste d'aiuto, cioè aiuto non funziona, e devo spiegare: guarda, devi seguire questi passaggi, devi fare due cose prima, fare queste due cose qui e dopo ti funziona. Non è bello, però è così. E il grande sforzo, secondo me, di chi sviluppa app è proprio questo, di andare a trovare la giusta semplificazione, il giusto livello di semplificazione di interfaccia, ma che non semplifichi troppo l'app, altrimenti l'app non fa praticamente più niente. Non sto dicendo che è il mio sforzo, cioè è un mio sforzo, ma è lo sforzo di tutti quelli che sviluppano app. E infatti adesso si parla di esperti di UI, di interfaccia utente, esperti di UX, cioè esperienza utente, cioè come l'utente vive la gestione dell'app e l'interazione con la stessa. Spesso e volentieri in questo podcast vi ho parlato del fatto che usare alcune applicazioni può essere frustrante, mentre usare altre applicazioni può essere molto naturale. Ecco, più sei naturale, più l'applicazione non è fastidiosa, e più l'applicazione non è fastidiosa, non dico che sia piacevole, non è fastidiosa, e più la gente può essere invogliata ad usarla, e più la usa, meglio è, eccetera, eccetera, eccetera. Però di questo sappiamo tutto. Ecco, il grande lavoro, dal mio punto di vista, per me, è proprio quello di capire cosa andare a semplificare senza complicare le cose. È un po' il paradosso del semaforo, avete presente? Quando si progetta un incrocio stradale e si deve mettere un semaforo, bisogna specificare quanto tempo dura il rosso e quanto tempo dura il verde, ok? Allora si fanno delle analisi di quanta gente ci passa, delle varie ore del giorno, eccetera, 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 perché quando è verde uno va avanti, quando è rosso aspetta. Il problema è sempre nel momento di stacco, cioè un momento in cui diventa arancione o giallo, sì, per me è arancione, semaforo giallo, per cui tendenzialmente se tu ti stai avvicinando al semaforo devi iniziare a rallentare e fermarti, e poi c'è un momento in cui il semaforo è rosso sia per te che per l'altro, poi diventa verde per l'altro e ci mette quel secondino a ingranare, a partire, per cui nel momento di switch tra il rosso e il verde c'è un momento di pausa che può durare anche diversi secondi, in cui non passa nessuno, non passa né uno dalla parte né uno dall'altra parte. Questo cosa significa? Significa che più si fa durare il verde e il rosso, mettiamo a caso che abbiamo che il momento di pausa tra il passaggio tra verde e rosso di 10 secondi, in cui non passa nessuno, se noi facciamo passare per 50 secondi una direzione, per 50 secondi dall'altra, abbiamo che in un minuto abbiamo 50 secondi in cui la gente passa, poi 10 secondi in cui non passa nessuno, e poi dopo il minuto successivo 50 secondi in cui passa l'altra gente. Questo significa essenzialmente che a seconda della quantità di traffico che c'è, si può aspettare molto. Uno potrebbe dire, se noi mettiamo 10 minuti di verde e poi 10 secondi di switch, tendenzialmente quando tu arrivi, se trovi il verde, vai dritto, per cui hai poco scarto, nel senso che in 10 minuti hai soltanto 10 secondi di momento in cui non passa nessuno. Se però ti sei beccato il rosso, aspetti almeno 5 minuti. E cazzo, aspettare 5 minuti un semaforo rosso? Cioè, c'è gente a Milano che scenderebbe con la carabina se ce l'avesse. Per fortuna che in Italia non si vendono armi da fuoco, sennò nel traffico ci sarebbe un massacro al giorno. Allo stesso tempo, però, se fai 10 secondi di verde e poi dopo c'è lo switch, praticamente la metà del tempo la gente non passa. E quando si progetta un semaforo, si fanno uno studio del flusso dei veicoli, anche a seconda dell'ora del giorno, in modo tale da far sì che il tempo di attesa medio sia il più basso possibile e che ci sia meno scarto possibile dal punto di vista del momento in cui non passa nessuno. Poi a un certo punto si mettono a fare una rotonda e dicono andate tutti a fanculo, però questa è un'altra storia. Ecco, secondo me per certi versi progettare un'interfaccia, anche disegnare un'interfaccia è anche questo, cioè capire dove mettere le cose, dove far sì che sia abbastanza naturale trovarle e come imparare a gestirle. E molte delle cose sono anche prendere spunto da tutto quello che circonda, cioè a un certo punto ci sono dei gesti che diventano naturali. Per esempio, il gesto di scorrere verso il basso una lista in modo da fare l'aggiornamento, fare il ricaricamento, non l'ha inventato qualcuno che ha fatto un sistema operativo, l'ha inventato qualcuno che ha fatto un'app. Era talmente geniale che poi tutti gliel'hanno copiata. E a questo punto, direttamente nel sistema operativo, hanno aggiunto questa feature in modo tale che fosse naturale. Per cui anche guardarsi intorno e trovare un po' quello che fanno tutti può essere utile, e però a volte è anche faticoso, perché devi trovare modi di interazione che poi magari non sono proprio quelli sviluppati dal sistema operativo, ma tu devi comunque adattarti a questa cosa. Sviluppando su desktop è un po' più semplice per certi versi, perché non devi gestire l'interazione con le gesture. È più difficile in altri versi, perché su mobile è tutto molto ben sviluppato, ci sono anche un sacco di librerie sviluppate e anche ben mantenute da altri che permettono di fare queste cose. Ovviamente questa è una puntata che, devo essere sincero, è molto teorica, mi piacerebbe parlarne in maniera un po' più pragmatica. Credo di essere stato invitato da qualche parte a parlare della mia ultima applicazione FCP Video Tag, probabilmente sarà una diretta su Facebook. Quando sarà vi aggiornerò, o magari se sarà prima di quando uscirà questa puntata vi avrò già aggiornato sul Riot. E se vi siete persi questa cosa, metterò nelle note dell'episodio proprio il link a questo video, sperando che non faccia troppo una figura di merda. Ultima cosa che vorrei aggiungere qui è come si fa a non fare un'app, perché io vi ho detto che spesso e volentieri questi tool che io vendo sono nati inizialmente come degli strumenti per me, e poi dopo ho cercato di ripulirli, renderli più generalisti possibile, generalizzati e al riparo da eventuali errori, in modo tale che possano essere utilizzati da altri. In alcuni casi, per mancanza di tempo, per mancanza di risorse, ma anche per mancanza perché sono anche abbastanza conscio che il mercato non ci possa non essere, scelgo di non farlo e di utilizzare questi tool in maniera molto più artigianale. Spesso volentieri sono degli script che fanno delle cose, anche lì solo ricordarsi come funzionano questi script è un po' complicato, e scelgo di non farlo perché lo sforzo non varrebbe la candela. Per farvi capire, la prima applicazione che ho sviluppato in Swift o la seconda, credo che sia stata la prima, era un programmino che faceva il caricamento di file sul mio server FTP per poter fare la condivisione dei file, in pratica un WeTransfer, perché spesso e volentieri nel mio mestiere si ha a che fare con dei file che sono più grandi di 2 GB e di conseguenza gestirli è un po' complicato. In più WeTransfer ha il consueto limite del fatto che dopo una settimana i file vanno via, a meno che tu non compri la versione WeTransfer Pro, ma costa un sacco di soldi e non c'è assolutamente necessità. Cioè spesso e volentieri quando vedo qualcuno che usa WeTransfer Pro in modo che abbia il suo nome di il dominio di terzo livello, cioè pippopippo.wetransfer.com, mi chiedo, ma tu lo stai facendo perché ti serve veramente oppure perché vuoi fare scena per far vedere che hai pagato 20 euro al mese? Cioè non lo so, uno potrebbe dire 20 euro al mese non sono niente. Ok, io con 20 euro ci mangio un sushi, non mi rompete le palle. Siccome non sono ancora ricchissimo, cioè per me l'idea di mangiare un sushi in più al mese mi piace abbastanza, e soprattutto cerco di essere oculato nei miei investimenti. Cioè uno potrebbe vederla come una mossa di marketing, adesso come adesso non mi interessa. Ecco, mi ero scritto un programmino che utilizzasse il mio server FTP, era veramente una chiavica di programma, c'era un sacco di bug e di cose, e ogni tanto mi dico sarebbe carino farlo, e poi mi dico ma a chi servirebbe? A me? Sì, allora visto che serve a me, le poche volte che devo spedire cose più grandi di 2 giga utilizzo il mio account di Google Drive, per cui ho un sacco di decine di gigabyte liberi. Venderla a qualcun altro? Sì, ma la maggior parte delle persone come me o usa WeTransfer, o se non usa WeTransfer ci sono un sacco di programmi che fanno uso di altri servizi come Amazon S3, Backblaze B2, eccetera eccetera eccetera, per cui avrebbe senso qualcosa del genere? Non lo so. Lo stesso dicasi per App Next, secondo me è un'app veramente eccezionale, ma mi chiedo a chi potrebbe servire, a chi potrebbe giovare un'app del genere. Cioè funziona? Sì, funziona anche abbastanza bene, sì. Potrei anche riuscire a rifinirla al punto tale che diventa solida e utilizzabile al 100%, ma avrebbe un mercato? Boh, non so, ogni tanto mi dico, vabbè, puliscila un po', a un certo punto vendila, poi se qualcuno te la compra bene, altrimenti sti cazzi, non è che te la sei comunque sviluppata per te e anche per imparare un sacco di cose. Sì, però c'è sempre la parte di comunicazione. L'ultimo mese l'ho passato a realizzare tutorial, fare il sito internet, scatturare schermate per FCP Video Tag, ed è stato veramente uno sbattimento allucinante. E per come stanno andando le vendite, lo sapevo, perché non è un'app di quelle da strapparsi i capelli se li si ha, però insomma ci sono un sacco di limitazioni, mi dicono vabbè, ma valeva lo sforzo. Cioè tutto sto sbattimento che mi sono fatto per la gestione dei tag audio, se avessi eliminato la parte del tagging dell'audio, l'applicazione sarebbe uscita a dicembre, ci avrei sbattuto la testa molto meno, sarebbe stata comunque più raffinata. È valsa la pena? Sì, nell'ottica di ho imparato delle cose, sì, è valsa la pena. Però sa Dio, a un certo punto uno le cose le finisce, cerca di finirle al meglio, anche se è conscio del fatto che non avranno il successo commerciale e anche di come si dice, un successo, è difficile spiegarlo, il successo di prestigio, ecco. A volte si possono fare delle cose fighe che magari non ti danno un successo economico, ma ti danno, come dire, vabbè, la gente sa che l'hai fatto. Ecco, se non ci sono tutte queste cose, però lo fai lo stesso perché di sì. Quando ho fatto Power Size ho cercato di fare l'applicazione migliore possibile, non se l'è cagata quasi nessuno, no, qualcuno se l'è cagata, non se l'è cagata quasi nessuno, però cacchio, ogni tanto la guardo e dico cacchio, mi ha fatto sta roba qui che è veramente bella, e vabbè, sarcazzo. Vabbè, stacchetto e poi saluti finali. Vi ricordo che Tecnopills è una trasmissione del Network Runtime Radio, la Radio Geek, ci trovate su runtimeradio.it e dalle 7 alle 23 ogni giorno potete ascoltare un bel palinsesto delle nostre trasmissioni più fighe, ma anche quelle meno fighe. Dalle 9 di mattina e dalle 15 di pomeriggio ci sono le repliche della mia trasmissione MDB Summer Radio, che è una trasmissione di musica in cui io in ogni puntata prendo un tema e cerco di svolgerlo attraverso le canzoni, con aneddoti, con notizie e ascoltando un sacco di buona musica, spesso e volentieri ho anche degli ospiti che fanno da autore della loro puntata e raccontano la loro storia in musica. Se vi piace quello che facciamo, potreste fare due cose. Una cosa a costo zero: andare su Telegram, se non ve lo siete già scaricati siete veramente out, telegram.me/technopillsriot, trovate il link nelle note di questo episodio, venite a fare un saluto e a darci un feedback, oppure datemelo direttamente. Il mio numero di telefono per andare su Telegram è 392 87 077 65, ve lo ripeto, 392 87 077 65. Se mi dite ciao io sono ben contento, anche se mi dite vaffanculo sono contento, non è vero, non sono contento, però almeno è un feedback. Un feedback più figo che potete fare senza aprire il portafoglio è andare nella pagina dei podcast di Apple, trovare Tecnopills o anche le altre trasmissioni del network Rantem Radio e metterci una bella recensione. Bella è meglio che brutta, però anche le brutte recensioni sono interessanti. È vero, lo guardo poco le recensioni su iTunes, però insomma aiutano molto. Noi siamo un network abbastanza pirata, per cui non diventeremo mai ricchi e famosi, soprattutto ricchi, però un minimo di feedback è sempre una cosa carina. Se proprio pensate che siamo fighi, che riempiamo le vostre orecchie di cose belle, potete offrirci un caffè. Io abito a Vanzago, che è in provincia di Milano, ma lavoro a Milano in via Savona, alla fine di via Savona, via Savona 123. C'è un baretto, potete venire, mi citofonate, telefonate, vi mandate un telegram e io scendo e vi... anzi, se scendo alla fine il caffè ve lo offro io. Se però siete lontani e volete comunque darci un obolo, così perché siete belli, andate su rantemradio.it/anche io e ci sono diversi modi per contribuire alla nostra causa. Se lo fate, poi avvisateci perché vi ringraziamo bellamente, altrimenti a volte c'è tra me e Simone Pizzi ci dimentichiamo di controllare la pagina del Patreon. E anzi, io ringrazio tutti i patronisti perché questa offerta silenziosa da parte vostra e anche da parte nostra, perché ci dimentichiamo di ringraziarvi spesso e volentieri, scusateci, è veramente qualcosa che ci riempie il cuore. È davvero, cioè, sentire che facciamo qualcosa e che vi piace, che ci fate un'offerta, ci offrite un caffè, è sempre una cosa positiva. Noi poi questi soldi non è che ce li teniamo noi e andiamo a bere alla facciazza vostra, eh? Al massimo beviamo la vostra salute. Quello che facciamo è pagare le spese della struttura che si chiama Spreaker, che è quella attraverso cui ascoltate questo podcast, l'infrastruttura di streaming live, quella che sentite se andate su rantemradio.it/dirette, e infine quando veramente avanza qualcosina ci compriamo dell'attrezzatura. Abbiamo appena contribuito a comprare un microfono per migliorare la qualità dei nostri audio, perché io per primo so che il livello qualitativo è fondamentale. Sono anche uno di quelli che fa le cose peggiori, perché registro il podcast in auto, però altrimenti non avrei strumenti, cioè non avrei tempo per farlo, questa trasmissione. Poi cerco di ripulirla al meglio, e sì, devo dire che ho ascoltato podcast registrati in casa che fanno 10 volte più cagare di questo, per cui se siete arrivati fino a qua vuol dire che c'è qualcosa di, insomma, non vi fa così schifo. Detto questo, per tutte le trasmissioni che facciamo in casa cerchiamo di migliorarci sempre, comunque, dovunque e quantunque, ed è una cosa bella che ci miglioriamo, che vogliamo essere sempre di più nei limiti del fatto che siamo umani e non lo facciamo per lavoro. E se ci sarà mai un momento per farlo per lavoro, credo che lo scoprirete, sarete i primi a scoprirlo. Ho detto abbastanza, ho detto tutto, che altro aggiungere? Vi auguro una buona giornata e un buon ascolto di quel che verrà. Un abbraccione, ciao!
Avete ascoltato Tecnopills, flusso di coscienza digitale, per colpa... No, dai, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del network Rantem Radio. Rantem Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. Ci trovate su rantemradio.it e se non ci andate siete dei cessi. This has been done with Power Recorder. This podcast is edited with producer. Discover more at altimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.